If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Io mi devo preparare psicologicamente, perché nel mio terzo posto della flop, ahimè, c'è Starfield. Contestualizziamo, io Starfield l'ho giocato come mi hanno suggerito alcune delle origini che erano presenti mentre creavo il personaggio, con una build melee, quindi corpo a corpo, full corpo a corpo. Ora, la mia esperienza di Starfield corpo a corpo è stata terrificante, devo dire.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio.
Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi siamo qui riuniti per darvi i nostri top and flop videogiochi 2023. Ovviamente non è assolutamente rilevante la mia opinione, quella di Francesco che mi accompagna sempre quando su Coordinate si parla di videogiochi, ma è una bellissima scusa per appunto parlare di videogiochi, fare un'altra puntata con Francesco e niente, chiacchierare delle cose che ci sono piaciute e che non ci sono piaciute. Quindi, tanto ciao Francesco, come va?
Ciao Luca. Sì, dicevi bene, non è che vogliamo essere esaustivi, però giochiamo tanto e quindi è bello che avere questa chiacchierata anche noi, senza la pretesa, perché alcuni dei giochi più belli che vedremo ai The Game Awards effettivamente ancora io non li ho giocati. So che ti manca qualcosa, qualcuno dei papabili.
Sì,
anche
sì, ovviamente nelle nostre classifiche ci sono solo esclusivamente giochi che abbiamo giocato, ovviamente abbiamo delle lacune. Io ad esempio giochi sportivi di guida non li ho minimamente cagati, come anche tantissime cose su Switch non le ho giocate, quindi sono ovviamente classifiche molto personali.
Assolutamente. E quindi niente, fine dell'anno si tirano le somme di quello che è stato un anno comunque granitico dal punto di vista delle release, per quanto distruttivo invece forse per l'industria, tutte le notizie dei licenziamenti, delle difficoltà. Poi devo dire anche io sto trovando molto fastidioso il mondo dei leak. All'inizio, anzi, io ti rovino sempre le sorprese perché te le mando costantemente su WhatsApp. Però questo fatto che al momento in cui registriamo, a breve ci sarà il reveal del trailer di GTA 6 ed internet è impazzito.
Giustamente, sì, specifichiamo che questa puntata non so quando uscirà, ma la stiamo registrando prima dei TGA, però non credo le nostre opinioni cambieranno granché. Situazione concordo particolare, perché in realtà è stato un anno meraviglioso per noi che videogiochiamo, però meno meraviglioso per chi gioca di sviluppo. Effettivamente tanti studi hanno chiuso, tanti hanno licenziato, ne parlavamo già in altre puntate in realtà di Coordinate che sono appunto già uscite. Vediamo insomma se il 2024 può essere un anno un po' più di stabilità, ma dubito al momento, almeno non sembra.
Sembra un anno strano di un fatto di uscite che ancora non conosciamo bene, e questo devo dire a me un po' piace.
Ok, sì, sperando che
saremo sorpresi, dai, dobbiamo essere sorpresi.
Sperando che vada così e che invece non sia un anno tipo il 2022 dove esce poco e niente. Vediamo, scopriamolo vivendo. Entriamo nel vivo, dai. Inizierei dalla mia top, Allora, diremo entrambi tre giochi in top e tre giochi in flop. Il mio terzo posto per quanto riguarda la top è un titolo in realtà molto discusso ultimamente per la sua candidatura, proprio come GOTY, che è Resident Evil 4 Remake. Io me lo sono giocato appena uscito, mi è piaciuto un botto, è vero, avendo già giocato a Resident Evil 4 ai tempi, manca un po' l'effetto wow sulla trama principalmente, perché comunque colpi di scena, design dei nemici, comunque sono tutte cose che ho già vissuto e che non mi hanno stupito, però devo dire che l'ho giocato e è stato figo, è stato proprio bello. Non sono d'accordissimo nella candidatura GOTY, però nella mia top sicuramente al terzo posto ci va.
Sì, commentavamo oggi insieme quanto sia tremendo il fatto che forse ne fanno una gold
edition. Vero, terribile.
Insomma, proprio l'operazione di marketing definitiva, faccio uscire un gioco che ho già... Tra l'altro, il gioco Resident Evil 4 è del 2003, mi pare, giusto?
2005, forse? Faccio una ricerca al volo.
No, perché uscì su GameCube all'inizio. Uscì su GameCube...
Sì, certo. 2005, ti confermo. Per GameCube e Play 2.
Ah, veramente? Cavolo, così tardi?
Yes.
Cavolo, 2005. Ok, allora
lo sono 18 più. Anni.
Pensa te, sì, e poi 2007 su PC e altre console, quindi già comunque avevamo fatto un sacco di riedizioni, ce n'è anche una HD, quindi una rimasterizzata per Xbox One che sta in giro nei negozi. L'idea che tu me lo rifai ancora una volta, è vero che è un remake e me lo rivendi separato col DLC, però sì, l'ho giocato anche io praticamente al day one, ci scrivevamo, è un capolavoro, un bellissimo gioco, una bellissima esperienza.
Era un capolavoro l'originale e avendolo fatto praticamente identico, seppur rimodernizzato un po' in alcune cose, resta effettivamente un capolavoro, cosa devi dire?
Io mi iscrivo un po' al partito di quelli che comunque, secondo me l'originale ha qualcosa in più. Anche
okay.
Il segno del tempo, che era dato sia dalle meccaniche che probabilmente rigiocandole oggi non mi piacerebbero, cioè questo fatto che nell'originale comunque quando sparavi stavi fermo, mentre in questo ovviamente giustamente ti muovi, qualcosa fa a livello di tensione. Io certo. Me lo ricordo come un'esperienza più tesa all'originale, però forse è sempre la nostra questione remake contro originali. In realtà è bellissimo, ci siamo divertiti un sacco.
Sì, io devo dirti, ci ho rivisto proprio lo spirito dell'originale, rivisto con quel... insomma, andando un po' oltre quei limiti tecnici che ci potevano essere nell'originale, boh, a me, ti ripeto, l'ho giocato, mi è piaciuto, tanto che secondo me è un solidissimo terzo posto nella mia top. Secondo posto nella mia top, e qui avremo modo di parlarne più avanti, c'è Phantom Liberty, Cyberpunk, il DLC. Incredibile. Più che altro lo metto in seconda posizione nella mia top perché in questo momento ho ancora in mente tutte le emozioni che ho provato, i brividini che ho provato, in particolar modo sul finale. Perché è figo, vabbè, intanto... Phantom Liberty, ma anche Cyberpunk 2.0, diciamo che sono un po' la stessa cosa in questo premio che gli do. E il gioco l'hanno rivisto abbastanza bene, secondo me, per tutta la parte di progressione, appunto, di gioco di ruolo, punti da assegnare all'abilità. Rimane un gioco con mille bug, però almeno non è un gioco rotto, ecco, come era al lancio. Mi è piaciuto un botto il DLC, a livello di scrittura fighissimo, a livello di doppiaggio è stato fatto un lavorone. Sicuramente è un gioco dove ti tirano dei pipponi abbastanza importanti. Ci metto il fatto che io l'ho giocato in un momento in cui avevo tanto tempo per starci dietro, quindi quasi ero lì che dicevo dai, adesso mi immergo, non mi turbava molto il stare a dialogare mezz'ora e poi giocare un quarto d'ora e poi ribloccarmi a dialogare, quindi sicuramente questo mi ha aiutato, la mia esperienza sul titolo, però tanta roba, mi è piaciuto un botto.
Bello, io devo ancora recuperarlo, ma arriverò in ritardo perché, come dicevo, invece il Cyberpunk originale l'ho recuperato proprio in questa primavera.
Yes.
Mo stento a crederlo perché effettivamente è una cosa, un valore assoluto che secondo me giustificava anche i voti altisonanti della prima edizione, ha proprio a che fare con come loro hanno approcciato la narrazione e l'immersione in prima persona. Vero che tutte le componenti open world all'inizio, non so se ora con questo update funzionano meglio, però all'inizio non funzionavano granché, però quando partono i pipponi, i dialoghi, le scene animate in prima persona è veramente incredibile.
Ma è anche un po' la croce, perché so che comunque, cioè, non stento a credere che tanti giocatori potrebbero effettivamente ritrovarsi un attimo spiazzati e annoiati da questa cosa.
Noi due mi sa che non siamo quelli che vogliono la libertà infinita comunque nel gioco, tu sicuramente un po' più di me. A me se una cosa è ben scritta, ben sceneggiata, da quel punto di vista mostra qualità, poi io me ne faccio una ragione che è nella città, se entro nel bagno premo il tasto non succede niente.
Ma che poi tra l'altro io la parte open world l'ho trovata anche molto 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 migliorata, nel senso che più o meno dappertutto c'erano missioncine da fare, e addirittura le missioncine che ho trovato nel DLC in particolar modo erano molto fighe, cioè non erano secondarie alla Final Fantasy XVI, per capirci, anzi erano tutte scritte, avevano tutte una trama corte, perché alla fine mezz'oretta e te le portavi a casa, però momenti molto memorabili anche nelle secondarie, tanto che insomma Anna, la mia compagna sul divano che si faceva i cazzi suoi o che giocava a Zelda, comunque sentiva i dialoghi, si faceva una risata, insomma è stato proprio figo da giocare.
Guarda, io ho il ricordo di questa scena di interazione con l'originale che mi fa venire una nostalgia gigantesca di un periodo della mia vita di giocatore in piena adolescenza, quando open world era GTA San Andreas all'epoca.
Certo.
Tu entri nel primo Burger King di GTA San Andreas, puoi comprare un panino, compri il panino, lo mangi, io mi ricordo che questa roba mi fece esplodere la testa. Ovviamente in Cyberpunk, come in tutti questi altri giochi, non so se perché siamo invecchiati o perché ormai non consideriamo più queste cose, mi ricordo di essermi seduto in uno dei primi baretti, chioschetti che incontri, mi sa che è uno dei primi in cui ti siedi proprio col tuo compagno all'inizio dell'avventura, e ho ordinato delle polpette di polpo, i takoyaki, e di aver pensato, ok, che ci facciamo con questa roba? Dov'è il ping della missione principale? Come faccio ad andare avanti in questo gioco? Mannaggia!
Condivido assolutamente, ormai non siamo più colpiti da queste cose, forse perché le abbiamo già viste fare, rifare, non è più una roba che ci piglia, anche se in realtà tanti giocatori so che apprezzano magari anche tutte le meccaniche di cucina nei giochi per farti le ricette, a me francamente non me ne frega assolutamente nulla. Direi vai tu con la tua top.
Vado io con
i... Ci blocchiamo ovviamente il primo posto, lo svegliamo alla fine.
Bene, allora io metto al terzo posto un gioco che ti fa seccare, che è Lies of P. E lo metto al posto di Starfield, che avevo pensato in un primo momento, perché non posso ignorare che comunque tra le esperienze che mi ricorderò di quest'anno, questa ha un ruolo particolare. A me piacciono tanto i Souls-like in generale, anzi i Souls di From, perché poi di alternative non From Software non ce ne sono tante particolarmente belle e ben riuscite. E invece di questo qua mi ha colpito fin dall'inizio, mi ha colpito tutto. Lo trovo artisticamente meraviglioso, proprio il riadattamento della storia che all'inizio sembrava un po' una ruffianata, no? Stanno a fare il Souls-like di Pinocchio, ma che cosa c'entra Pinocchio? In realtà artisticamente hanno fatto un lavoro incredibile, anche su come alcuni personaggi cambiano ruolo rispetto alla favola, oppure come tutte le particolari, alcuni particolari che io non avevo manco mai notato nella fiaba originale sono messi in risalto. Non è solo quello che uno si aspetta, cioè la dinamica uomo pupazzo, solo gli esseri umani possono mentire ed errare, ma andando avanti dentro la storia ci sono dei particolari, anche delle side quest che sono intriganti, cioè tutti gli elementi dell'ambientazione sono bellissimi. E poi dal punto di vista delle meccaniche, una delle critiche che ho sentito fare è che è molto simile ai giochi From, questo però lo rende meccanicamente perfetto. Mi sono divertito all'inizio e alla fine, l'ho trovato estremamente difficile, però la dinamica del puoi evocare un spettro che ti aiuta con i boss, quindi alla fine arrivi in fondo. Gira benissimo, ottimizzato in modo pazzesco, cosa che negli ultimi anni si vede sempre di meno. Proprio un gioco fatto e finito, lo lanci, mi sono fatto le mie 20 ore, per me assolutamente sì.
Ok, io non commento perché, come sai, non ho amato particolarmente le Zofima, perché banalmente non amo né i Souls né i Souls-like, quindi il mio commento non fa grande testo.
A te l'idea di ripetere un boss 30 volte ti ammazza il divertimento.
No, totalmente, certo. Sì. Totalmente, come essere buttato nel nulla senza un minimo di non so, contestualizzazione delle meccaniche, che poi vabbè, le meccaniche sono quelle, non è che...
quelle. Ma poi io in una serie di boss mi sono fermato, una cosa che mi affascina intanto è che tutti si bloccano su boss diversi, per cui io per esempio mi sono bloccato un pomeriggio sano su Mangiafuoco e mi ha depresso cercare su internet e vedere persone su Reddit che dice sì, è veramente difficile, ci ho dovuto provare addirittura 5 volte e io al 40esimo try di Mangiafuoco che stavo lì a pensare cosa sto sbagliando, forse non capisco. Però appunto, tra l'altro, ho offerta Game Pass, quindi
vero,
sono proprio goduto. Secondo posto, più prevedibile, metto Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder, perché devo dire mi ha lasciato un po' più tiepido rispetto a quanto avevo previsto quando l'ho acquistato, perché io chiaramente sono sfegatato di Mario in tutte le sue forme, per me forse Mario Odyssey potrebbe essere il miglior gioco di tutti i tempi finora, potrebbe essere, questa è un'affermazione che mi gira molto nella testa. Quando l'ho acquistato ero carichissimo, lo metto al secondo posto perché lo trovo impeccabile, cioè bello artisticamente, perché hanno svecchiato una roba che invece in tutte le ultime iterazioni non erano riusciti a svecchiare, cioè gli ultimi Mario Bros comunque non mi davano quella spinta di almeno ancora un'altra partita e poi basta, perché anche rispetto ad altri platform 2D di Nintendo, come il mio preferito, forse ancora più di questo, è Donkey Kong Country Tropical Freeze, che trovo veramente il platform perfetto di Nintendo in due dimensioni. Comunque i vecchi Mario Bros sono un po' più incartati, la mappa che funziona sempre allo stesso modo, la scansione degli accadimenti dal mini boss al boss che è sempre uguale, invece qui hanno completamente cambiato la formula e ancora una volta artisticamente è un lavoro impressionante. Cioè, durante tutta l'avventura, dall'inizio alla fine, ogni livello ti propone delle cose che tu guardi lo schermo e pensi che meraviglia, che sta succedendo. È sempre più colorato, è sempre più perfetto. Animazioni okay, bellissime, un'esperienza felice per me.
Io non l'ho ancora giocato, ma è un papabile vacanze di Natale long playing, direi. Vediamo un po'.
Tu hai la Switch, non la Lite, giusto?
Yes.
E quindi, per esempio, l'opportunità di giocarlo in due vale, perché poi è meno difficile. Vero. Dei soliti Mario Bros, è un po' più compassata la difficoltà. Io sono riuscito a terminarlo con tutte le quelle che nei vecchi Mario Bros erano le monete dorate, quelle grandi invece sì, sono dei fiori viola, cosa che non avevo mai fatto in un precedente Mario, quindi è più facile. Però avendo la Lite non ho provato la coop.
Ok, va bene. Allora, direi che adesso ci smazziamo invece tutta la flop.
I brutti.
E bisogna... Io mi devo preparare psicologicamente, perché nel mio terzo posto della flop, ahimè, c'è Starfield. Contestualizziamo. Io Starfield l'ho giocato, come mi hanno suggerito alcune delle origini che erano presenti mentre creavo il personaggio, con una build melee, quindi corpo a corpo, full corpo a corpo. Ora, la mia esperienza di Starfield corpo a corpo è stata terrificante, devo dire. O meglio, il gioco non è ovviamente brutto, non siamo qui a parlare nuovamente di Starfield, che è un gioco gradevolissimo, sicuramente non un capolavoro, però bella lì, cioè te lo giochi, ti fai le tue 30-40 ore e sei felice. Tuttavia, giocato corpo a corpo, in realtà ci sono dei momenti veramente terrificanti, perché hai due tipi di attacchi, quindi hai l'attacco caricato e la combo di tre attacchi standard, fine. Questo è tutto quello che farai all'interno del gioco. Per fortuna ci sono gli zainetti che ti fanno volare qua e là e quindi rendono tutto un po' più dinamico, però al di là della creatività che ci puoi mettere nell'approcciare l'ambiente dove combatterai, poi alla fine fai le tue acrobazie e fai 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E quindi, boh, sinceramente mi è sembrata un po' una porcata questa cosa del corpo a corpo, cioè tanto valeva forse non inserirlo, forse ci ho giocato solo io corpo a corpo, non lo so, però mi sono ritrovato con le origini a scegliere, addirittura c'era una che si chiamava Ronin, mi ha gasato di brutto pensare di fare cazzo di ninja nello spazio, sinceramente, cosa che poi purtroppo non ho giocato effettivamente come un ninja nello spazio. Ad ogni modo, questo lo dovevo per forza mettere in flop, perché per me è stata un po' una delusione, seppur ci ho passato 30 ore comunque tutto sommato piacevoli, per altri motivi, però non per il gameplay sicuramente.
Guarda, io te lo difendevo molto mentre lo giocavamo, nel senso che anche nelle mie personali votazioni invece ho difeso fino all'ultimo la fascia del 9. In realtà col senno di poi mi sa che su tante cose avevi ragione, nel senso che è un gioco che sicuramente sconta un hype,
sì, quello è il problema, poi
problematico da gestire, ma in realtà guarda, ti devo dire che anche rispetto agli altri giochi Bethesda alla fine mi convince la tesi che c'è qualcosa che manca, e questo qualcosa l'avevo trovato descritto bene, non mi ricordo adesso da chi esattamente, cioè il fatto è che se tu accendi Fallout o Skyrim, il gameplay segue una regola aurea che è simile a quella degli open world più evoluti dell'ultima era, quindi Zelda o Elden Ring. Sì. Cioè, tu su Skyrim, che io non ho mai particolarmente amato perché ho amato tanto Oblivion, però il meccanismo è lo stesso, scegli la tua missione per la tua session di 20 minuti, un'ora di gioco che ti fai, e nel momento in cui tu ti avventuri per arrivare fin lì succedono delle cose, la mappa ti mette di fronte degli accadimenti particolari, dal lato
cammini che... anche banalmente cammini, trovi una grotta e dici cosa c'è,
visto, trovi qualcosa, è la sensazione di avere davanti un mondo che ha le stesse limitazioni di quello di Starfield, perché il gameplay a livello di interazione è identico. Però lì ce l'hai davvero esplorabile e hai una mappa da seguire e hai l'impressione che sia un mondo coeso. Starfield questa roba qua la perde completamente. La perde sia perché ti mette di fronte un universo ingestibile, cioè il tentativo di imparare tutti i pianeti, tutte le costellazioni, tutti i sistemi solari crolla nel momento in cui capisci che comunque non c'è nessun valore aggiunto nel ricostruire effettivamente la mappa di Starfield. Crolla perché, te lo dicono loro giustamente, ci sono elementi procedurali, quindi a me alla fine non è che interessa più di tanto se so che questo pianeta non è stato fatto a mano, non c'è una cura, non c'è qualcosa da scoprire, non c'è l'easter egg che mi manca lì dentro. E poi mi toglie completamente il brivido del chissà cosa può succedere in questo mondo, perché di fatto il problema non sono i caricamenti, non è il fast travel da una galassia all'altra. Il problema è che tu lì veramente passi da una schermata all'altra per decidere dove andare, vai nel posto e succede quello che deve succedere. Ci sono pochissimi momenti in cui tu pensi wow.
Vero,
ci
però...
sono tantissime queste secondarie fatte molto bene anche, però sì, comunque le devi attivare. Cioè, a me è mancato quel gameplay che ti accade mentre tu stai facendo altro.
Sono d'accordo, però io non lo imputerei per forza alla proceduralità, cioè sicuramente sì, è questo il motivo, però noi adesso stiamo giocando Remnant 2 in co-op e lì, nonostante sia procedurale, si vede, a me ad esempio scoccia abbastanza questa cosa, comunque succedono robe. Ora non so, perché stiamo facendo una run, non so se rifacendo un'altra run risuccedono le stesse cose, leggendo in giro pare proprio di no. Cioè comunque a me a livello di ambienti mi accorgo che sono in un mondo procedurale, perché effettivamente ci sono dei pattern che riesci a riconoscere, non so, si ha l'idea che ok, questa cosa non è tutta fatta a mano, però almeno a livello di che cosa mi sta succedendo in questa mappa procedurale mi sembra molto curato. In Starfield, quando io atterro su un pianeta perché devo fare una quest, dopo che ho fatto quella quest, a parte che le robe sono lontanissime e puoi andare a piedi, io non c'ho voglia di fare tutti sti chilometri a piedi.
Che e tu poi sai, i chilometri a piedi lo sai già che sono vuoti.
Esatto, mentre vado dal punto A al punto B a piedi non succede nulla.
In Fallout 4 io vado dal punto A al punto B a piedi e sono sicuro che vedrò delle cose che mi faranno pensare, ma vediamo, facciamo questo piccolo detour. In Starfield, quando esci fuori dalle città e te ne vai lì, questa roba non succede ed è pesante e pericolosa. La proceduralità, secondo me, inficia questo tipo di gioco, perché mentre Remnant o i roguelite, o per esempio io non avrei nulla in contrario ad un clone di Diablo procedurale, sono basati comunque su un gameplay action, sì. Che dove c'è il problema dell'andare avanti in Remnant è che dobbiamo riuscire a fronteggiare le sfide che ci pone davanti,
certo.
Qui invece tu vuoi la storia, cioè tu mi devi raccontare un mondo che deve essere credibile, ovviamente se procedurale lo vedo che è poco credibile. Insomma, mi sono un po' d'accordo con te, è un obiettivo mancato. Io lo considero comunque un gioco che esplode in alcune sue componenti, che è artisticamente bellissimo, che è pieno di momenti molto intensi da vivere dalla mano, però che ha anche delle magagne che non lo rendono assolutamente il capolavoro che doveva essere.
Assolutamente, ma tra l'altro io non l'avrei neanche messo in un'ipotetica flop se non l'avessi giocato lì, probabilmente l'avrei lasciato semplicemente lì un po' in sordina. Avendolo giocato lì, devo proprio dire che è deludente, è veramente...
Le limitazioni le avresti viste lo stesso, guarda, perché...
Assolutamente sì, però almeno spari, comunque è un po' più dinamico, non devi fare sempre la stessa identica cosa con le 7 armi lì presenti nel gioco, con le solite 2 combo, non puoi neanche moddare le armi, sembra che non hanno avuto voglia o tempo di implementare correttamente questa parte di gioco, che loro stessi però ti suggeriscono, sia con le origini che con proprio dei rami di abilità fatti ad hoc. Ad ogni modo, andiamo oltre Starfield.
Sì, andiamo oltre.
Andiamo oltre, il mio secondo posto nella flop è Phantom Liberty, come nella top. Perché effettivamente è vero che hanno aggiustato le cose rotte, quasi tutte, però il gioco resta Cyberpunk, quindi ci sono dei bug, l'intelligenza artificiale è abbastanza terrificante, tu sei all'interno di questa storia incredibile, però effettivamente potevano forse gestire meglio un po' il balance tra dialoghi e tu che fai cose. Non mi ha convinto. Effettivamente ho visto che il gioco era comunque quella cosa lì e non si poteva probabilmente salvare al 100% il lavoro che era stato fatto. Probabilmente è nato un po' sbagliato rispetto a quello che volevamo giocare, e anche accettato che è qualcosa di diverso da quello che ci hanno venduto, non lo so, ci sono delle cose che proprio non mi hanno convinto, come appunto il balance, come appunto il fatto che anche con il nuovo sistema di progressione, se sei un minimo sgamato nei giochi di ruolo, non dico che arrivi a romperlo, però il livello di difficoltà diventa abbastanza ridicolo.
Sì, bassissimo.
E quindi tu effettivamente sei lì che, va bene, ti butti in questa nuova missione, fai una carneficina senza nessuna preoccupazione, ti rivecchi 20 minuti di dialoghi e via in loop. Lo salvano, il motivo per cui è in top è perché effettivamente ci sono delle cose incredibili, anche a livello registico ti lascia proprio delle cose belle. Non si può negare che però il gioco resta un po' quello che è, cioè un gioco assolutamente imperfetto su tante cose. Lo vedrai quando ci giocherai.
Bene, ti do invece i miei due.
Vai.
Allora, terzo posto, vorrei parlare di una cosa un po' passata molto in sordina. A me è dispiaciuto onestamente, perché è vero che il processo comunicativo si è proprio interrotto, forse proprio quando l'hanno fatto vedere. Al terzo posto metto The Last Case of Benedict Fox, che okay. È un gioco che ho giocato all'inizio anno e che aspettavo, perché io vado pazzo, lo vedivi anche dalla top, per i giochi in 2D, soprattutto quando si tratta di platform e Metroidvania. E questo ovviamente è un 2.5D, perché i personaggi sono tridimensionali, però nella prima presentazione che fu fatta, mi pare in uno showcase di Xbox, non ricordo se l'anno scorso o l'anno ancora prima, sembrava ancora una volta formula perfetta, cioè di questi giochi ne escono tanti, sono tutti bellissimi, e questo artisticamente mi intrigava proprio. Le atmosfere lovecraftiane mi piacciono sempre tanto, e quindi ero molto ansioso di provarlo. In realtà poi il gioco manca alcuni paletti essenziali della formula, cioè il combat system è veramente tremendo, cioè come se ci fosse un grande input lag, e questo secondo me, quando nel percorso comunicativo ci si è resi conto, probabilmente toccandolo con mano, che c'erano magagne di questo tipo, dal punto di vista del marketing, Microsoft, perché è arrivato su Game Pass al lancio, ha tirato proprio un freno. Quindi se ne è parlato poco, non sono uscite neanche le recensioni al lancio. A me è dispiaciuto, l'ho giocato tutto, l'ho finito, perché comunque sono rimasto anche dentro la trama, però gioco con problematiche nelle meccaniche che non mi sono riuscito a spiegare.
Mi ricordo, mentre lo giocavi ne parlavamo e un po' ci credevi di più rispetto a quello che mi stai dicendo ora, tanto che lo provai anch'io e lo chiusi dopo forse neanche un'ora.
Sì. Ma perché tu hai questa roba che se no ti consiglia i giochi, cioè, ma quando è che io ti ho consigliato un gioco e tu hai detto wow, lo sto giocando tutto dall'inizio alla fine?
Non ne ho idea, ma andrò a fare una ricerca.
Sì, le cose tu le molli, ma lo fai di continuo.
È il problema del pass, questo.
Sì, in sì. Realtà. Il problema del pass. Invece al secondo posto, anche qua secondo me, veramente, se non fosse che il primo è quasi obbligato quest'anno, qua c'è un problema grande quanto una casa, perché il mio secondo posto è Forza Motorsport, che doveva essere un rigore a porta vuotissima di Microsoft. Cioè qui, vero, davvero io non riesco a spiegarmi che cacchio sia successo, perché il gioco è bellissimo dal punto di vista grafico, cioè Gran Turismo forse è più bello, siamo lì, però non si può negare che il gioco sia veramente bello. Quindi lo giochi, anche io l'ho giocato su console, ho resistito al giocarlo su PC ed è proprio bello da vedere. Dopodiché il gioco è bellissimo a livello proprio tattile, il sistema di guida è un sistema di guida perfetto, è ancora meglio del Forza Motorsport precedente che avevo divorato. C'è un sistema di progressione inspiegabile, proprio non ha senso. Tu ogni volta che sali su una macchina devi ricominciare da capo un albero di livelli che sblocchi facendo belle curve, completando bene i settori, guidando in modo pulito e così via, che alla fine però ti dà sempre gli stessi perk, gli stessi pezzi, le stesse parti di auto che puoi montare per moddare la tua auto. E da un lato la progressione, il tuning è talmente tanto complicato che o ci sei dentro, io l'ho fatto fare per lo più all'intelligenza artificiale. Dall'altro il fatto che comunque tu ogni 4 gare della carriera cambi auto e devi ricominciare da capo questa progressione che è sempre uguale a se stessa. Poi hai questa carriera dove non c'è veramente nulla di aggiunto, non ci sono grandi colori, non ci sono grandi esplosioni, mentre per esempio i titoli di guida di Codemaster da questo punto di vista sono perfetti, cioè sembra la festa dei colori di Ubisoft che ogni 2 secondi ti deve fare sentire felice perché hai sbloccato il livello nuovo. Qui invece è tutto molto asettico, molto pulito, molto da gioco di guida super serio. Poi le gare sono belle da guidare, ma gli avversari sono una noia mortale. Cioè, c'è verso, io ho giocato, ho alzato la difficoltà, ho fatto di tutto, ma questi non ti superano. Cioè, tutta la gara è, appunto, mi sa che te l'avevo anche già detto, tutta la gara è devo superarli, poi loro non mi supereranno indietro, e questo rende le competizioni veramente noiose. un rigore a porta vuota sbagliato, perché davvero con, se hai azzeccato la grafica, il sistema di guida, non si capisce perché un gioco di corse deve incespicare su qualcos'altro, no?
Vero, infatti, io non l'ho giocato, ma
mi sa che non gli sta neanche andando benissimo, devo dire.
No, ne ho sentito appunto parlare abbastanza male anche dagli appassionati, proprio perché sembra proprio la progettazione proprio quasi strategica di cosa farti fare, come farti progredire, non sia assolutamente riuscita, seppur il gioco comunque sia molto gradevole a livello di gameplay. E quindi arriviamo alla top 1 della flop, in realtà, la prima posizione dei giochi che ci sono piaciuti di meno, che ci hanno dato più fastidio, e direi proprio che è una posizione in comune.
Perché il gioco peggiore di quest'anno, vabbè, faccio solo l'ultima premessa, ovviamente i vari Gollum, tutta questa roba che sta infiammando Twitch, Rise of Kong, Crime Boss, cioè questa è tutta roba che noi per fortuna quest'anno ci siamo risparmiati, perché ci mancherebbe altro che compriamo Gollum per farci una run. Tolti questi casi eclatanti, il gioco peggiore del 2023 è a mani basse Redfall.
Ebbene sì, io mi ricordo che lo aspettavamo, ci guardavamo i video, i trailer, eravamo abbastanza gasati, in realtà io ero un po' più tiepido.
No, tu eri un po' più gasato, perché io ti avevo detto che questi trailer non mi convincevano per niente, che si vedeva un tampio, che sto gioco era strano.
È vero, però pensi, alla fine non sbagliano i giochi. Questi ragazzoni di Arcane.
Che Arcane non sbaglia, i giochi sono tutti capolavori per ora, quelli usciti da Arcane, tranne questo gioco disgraziato che non si capisce. Tu l'hai finito alla fine, io l'ho finito.
No, assolutamente no, io ero carichissimo perché dai, finalmente fanno loro un gioco co-op, una bellissima occasione per continuare a videogiocare con Francesco la sera. Esce il gioco ed è abbastanza brutto, sia lato tecnico che lato gameplay, nonostante in realtà già nell'inizio c'erano alcuni accenni molto ispirati come ambientazione, come proprio immersione dentro il mondo.
Solo nell'inizio.
Purtroppo sì.
Il proof of concept è figo. Tutta la premessa, wow, cioè come vampiri capitalisti, Arcane, bellissimo. Primo minuto, prima cutscene, dici fighissimo, troppo bello, sarà stupendo. Dopodiché non ci sono personaggi, proprio non c'è una storia, non ci sono personaggi né con primari tuoi, ma manco i vampiri non sono personaggi, non hanno motivazione, non si capisce niente di quello che devono fare. Due, problemi tecnici gravi, ma proprio, cioè, profondissimi. Adesso l'hanno patchato, ho visto che c'è 60 fps su Xbox, ma comunque non sarà appunto quello il problema. E punto 3, il gameplay è drammatico, cioè sei bloccato a fare sempre la stessa cosa contro questi nemici che hanno un'intelligenza artificiale completamente deficitaria, cioè sono incapaci di reagire, pieno su YouTube di meme e video simili. Sì. E quindi fa doppiamente seccare, perché è un gioco che comunque le sue carte, io non condivido la riflessione che tanti hanno fatto, che comunque proprio sulla carta era una roba sbagliata, le sue carte se le poteva giocare come, vedi quanto ci stiamo divertendo con Remnant, che dal punto di vista artistico è molto bello, ma loro avrebbero potuto alzare tanto di più l'asticella.
Hai voglia, sì.
Secondo me nel materiale di marketing l'asticella è più alta, cioè i personaggi sono più riconoscibili, le armi, tutta questa roba. Poi dentro il gioco non funziona nulla.
Io devo dire che a me crashò varie volte nell'intro, quindi non riuscì neanche a godermi particolarmente le poche parti ispirate, nonostante poi quando ci arrivavo lo vedevo e dicevo ah figo, se non fossi crashato due volte per arrivare qui dopo 20 minuti. Quindi
un'infinità di scelte sbagliate, cioè stai a fare il gioco Game Pass con il cross, cioè dovrebbe essere cross play, cross platform, tutto, se gioco in co-op non rimane nulla. Il mio
vero, avevo rimosso questo.
Sì, c'è roba che dici, ma come vi è venuto in mente?
Vabbè, però non spariamo sulla Croce Rossa, direi siamo finalmente arrivati quasi al momento del gioco che ci è piaciuto di più quest'anno, quindi la prima posizione delle nostre top. Farei giusto rapidissimamente delle piccole menzioni qua e là. Io l'abbiamo citato più volte, secondo me sicuramente Remnant 2 poteva essere il mio terzo posto, se solo non l'avessi iniziato proprio in questi giorni, avremo forse 6-7 ore sopra, non me la sentivo di mettercelo dentro, però papabilissimo come terza, forse addirittura seconda posizione, bellissimo. Quest'anno, non è uscito quest'anno, ma ci ho giocato, Tales of Arise mi ha gasato molto, prima di quest'estate me lo sono recuperato, anche Sea of Stars, molto, molto caruccio, non ho avuto la voglia di portarlo a compimento al 100%, però le ore che ci ho giocato mi è piaciuto, ma appunto non l'ho finito, non l'ho approfondito particolarmente. E che altro? Cos'altro è uscito? Vabbè, Alan Wake, dicono, giocone.
Non abbiamo ancora giocato, chiaramente Alan Wake sarebbe stato nella mia top 1 o 2, perché quando lo giocherò ho l'impressione che sia proprio il gioco per me. Io come menzioni onorevoli ci metterei dentro Cocoon, che ho trovato veramente incredibile, e anche quest'ultimo Jusan che ho finito la settimana scorsa, bellissimi entrambi, in qualche modo accomunati anche da un certo tipo di storytelling. E invece qualcos'altro, a me da inizio anno mi porto dietro Atomic Heart, che sempre per una questione artistica io ho trovato eccezionale. Sregolato come solo i giochi che vengono da quella parte del mondo sanno essere. Però proprio mi ricordo degli screen che ho fatto, a un certo punto incontro una balena, bellissimo. Bellissimo. Forse ingiustamente dimenticato. E poi Hi-Fi Rush, che invece anche là ha finito, molto divertente il concetto, ci ho dovuto giocare con le cuffie, se no non prendevo un beat. Però
che forse è una cosa buona in realtà.
Sì, molto, molto affascinante tutto, anche la resa.
Ok, quindi ci siamo. Vai, ci siamo. Il mio gioco preferito di quest'anno, ovviamente, scontatissimo, però è Baldur's Gate 3. Inutile parlarne ulteriormente, secondo me è il gioco più bello uscito
di sempre, dillo che è di sempre.
Probabilmente sì, di sempre, non... se non... Allora, perché proprio a livello oggettivo tecnico è figo, ci sono dei problemucci verso il finale, non so se li hanno risolti addirittura adesso, quando l'ho giocato io c'erano, ma sinceramente era tutto veramente incredibile, e le emozioni che ho provato giocando a Baldur's Gate, proprio come anche effetto wow, oh mio Dio, non pensavo di poter fare addirittura questa cosa, le provai da piccolo, quando stavo scoprendo i videogiochi, quando anche i videogiochi si stavano scoprendo. Dopodiché non ho più provato questa cosa se non con Baldur's Gate. Quindi non so se ti dico che è il miglior gioco di sempre, forse ti potrei dire che in realtà se la gioca con StarCraft, però visto oggi sicuramente Baldur's Gate 3 è il miglior gioco di sempre, o comunque uscito negli ultimi 10 anni sicuramente. Vai, non stiamoci su oltre, non c'è niente da dire.
Ho l'onore di farti compagnia, nel senso che io me lo sto preservando. Quando è uscito non avevo il tempo per giocarci perché ero in viaggio, poi ho cominciato il lavoro, le cose e tutto, non ancora il momento. Poi hanno annunciato questa Deluxe Edition clamorosa e la voglio fisica, e quindi aspetto. Sono convinto che anche io entrerò a far parte del club non appena l'ho giocato.
Rosico, perché non è ancora uscito il vinile, perché la soundtrack è incredibile e la voglio assolutamente recuperare in vinile. Tra l'altro ti butto lì questa proposta, anche se stiamo registrando e sono cazzi nostri, però c'è una co-op che funziona in modo meraviglioso, nel senso che tu puoi iniziare la partita insieme a me, e il mio personaggio poi, anche se tu vai avanti per i cazzi tuoi, resta nella tua partita, te lo puoi portare dietro, e quando mi ricollego giochiamo ancora insieme, quindi te la butto lì.
Certo, con piacere, lo faremo. PC, giusto? Sì, PC, non Xbox.
Dove vuoi.
Assolutamente. Invece io, specchio perfetto delle due proposte che comunque quest'anno si contenderanno il GOTY, probabilmente anche secondo me a vantaggio di Baldur's Gate, anche se non l'ho giocato, io ci metto Tears of the Kingdom. sono molto contento di essere così felice anche ripensandoci di Tears of the Kingdom, perché invece Breath of the Wild mi aveva lasciato un po' più tiepido. Mi ha lasciato un po' più tepido, comunque chiaramente un capolavoro oggettivamente, gioco bellissimo, Breath of the Wild, innovato gli open world e tutto, però sia per i sistemi di crafting, per il modo in cui il ritmo dell'avventura scorreva nel predecessore, a me alcune cose erano piaciute di meno. Invece di questo Tears of the Kingdom l'ho approcciato con quindi l'idea che sì, bellissimo gioco, ma non è proprio la cosa mia. Invece ad un certo punto, superata la fase simile al predecessore, quindi della ricerca dei quattro luoghi in giro per la mappa, dove insomma non sto qui a spoilerare, il gioco secondo me assume un ritmo diverso. Da un lato è più furbo nello spiegarti le sue meccaniche, per cui per esempio io sono uno che in Breath of the Wild aveva cucinato pochissimo, dici che pessimo giocatore, qui ho cucinato di tutto. I poteri sono più intriganti, l'idea che tu possa collegare tutti gli oggetti tra di loro per farne degli altri che utilizzerai, le armi, che è vero che è rimasto il problema che si rompono, però adesso le puoi mixare e combinare. Ma poi soprattutto la cosa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta è la dannata sequenza finale. Tears of the Kingdom a naso la sequenza finale migliore negli Zelda che io ricordi di aver giocato, e comunque ne ho giocati tanti, a Skyward Sword, Twilight Princess, quelli su DS, Link's Awakening, e la sequenza finale di questo Tears of the Kingdom è poetica, fin dal momento in cui si recupera la spada, che si recupera in una roba che forse è la prima cosa di trama incredibile che ho visto in uno Zelda, cioè lì c'è un momento di trama che dici ma cosa sta succedendo, ma come? E poi tutta la sequenza finale è un lungo quasi corridoione, nel senso che è proprio una fase dove invece l'open sì. world molla e sei obbligato, che sfoggia, ma proprio anche a livello tecnico, delle cose che tu dallo Switch non, mentre le guardi dici ma cosa sta succedendo qui in questo schermo, crescendo orchestrale, clamoroso, insomma, quella roba lì a me ha proprio conquistato, e quindi a Tears of the Kingdom va il mio top di quest'anno.
Bene. Ci siamo, quindi vabbè, in realtà la grande battaglia dell'anno, Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom, persiste, ma secondo me quando giocherai a Baldur's Gate 3,
ciao, dirò che
cambierai idea, secondo me.
Io ho l'impressione che quando giocherò ad Alan Wake 2...
Ah, può essere, dire. Può essere.
Che cos'è questa roba?
Può essere, anch'io sono curioso. Insomma, insieme a Mario Wonder questo Natale, secondo me, ci buttiamo dentro anche un Alan Wake 2. E anche un Disco Elysium, forse, che è un recuperone necessario.
È un recuperone necessario, sì, anche per me. Disco Elysium di nuovo. Bene.
Esatto, torna ogni tanto. Va bene, allora io direi che ci siamo. Chiaramente voglio vedere un po' di top e flop anche di chi ci ascolta, quindi in base a dove state ascoltando... Scrivete commenti, risposte su Spotify e quant'altro, e direi che per oggi è tutto. Grazie mille Francesco della compagnia.
Ciao caro, alla prossima.
Ciao, alla prossima.